Newsline Sera.
E allora sono le 18.46, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati, questa è la Newsline serale di Controradio. Dedichiamo naturalmente la prima pagina alle celebrazioni per il 25 aprile, l'ottantesimo della liberazione dal nazifascismo, una data molto importante, quest'anno caratterizzata dalle polemiche relative ai 5 giorni di lutto nazionale proclamati dal governo dopo la morte nel giorno del lunedì dell'Angelo di Papa Francesco I, che ha ingenerato poi una serie di polemiche sulla questione della sobrietà, non sobrietà. Sapete che ci sono vari episodi in Italia, l'abbiamo sentito anche dal Gerry Popolare Network, per cui sulla base di questo presupposto sono state vietate più che manifestazioni, singoli aspetti delle manifestazioni. C'è un tema che riguarda anche la Strassigna in Toscana, ma ne parleremo. Però certamente il 25 aprile anche quest'anno è una data che non riesce ad essere celebrata come festa di tutti, e le polemiche riguardano ancora una volta questa spaccatura che probabilmente la storia ancora non ha sanato. Intanto dalla sindaca di Firenze Sara Funaro al presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Toscana Vannino Chiti si susseguono reazioni di sdegno all'invito del governo a festeggiare il 25 aprile con sobrietà in rispetto appunto della morte del Papa. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
È molto grave che il governo non abbia presente una cosa molto semplice. Il 25 è una festa nazionale, ufficiale, di Stato. È una festa fondante della nostra Repubblica, celebrata dai massimi vertici istituzionali, dalle forze armate, dagli apparati dello Stato. Non è una festicciola di parte, di partito o di gruppi. Non è una kermesse né un ritrovo ludico e ricreativo in qualche centro sociale, è una festa dello Stato italiano. Devono ricordarlo a chi nel governo ha invocato sobrietà per rispettare il lutto per la morte di Papa Francesco, proprio le istituzioni toscane e fiorentine. L'ottantesimo della liberazione del nostro paese da quella barbarie che fu il nazifascismo è una cosa seria, lo è sempre stato. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, parla di un consueto profilo di serietà che caratterizza le celebrazioni fiorentine da sempre, dove ci sarà anche un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco appena scomparso. Sdegnato anche il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Vannino Chiti, che mette il dito nella piaga. C'è chi non ne ha mai condiviso neanche una parola e ora dà l'impressione di rifugiarsi in modo non degno dietro al Papa per trovare una scusa contro il 25 aprile. Pierluigi Bersani sarà a Sant'Anna di Stazzema, il luogo dell'eccidio di 560 persone, 130 i bambini. Nessuno mai partecipa a una celebrazione del 25 aprile da parte di questo governo, ricorda. Così come anche Vania Bagni, la presidente dell'ANPI di Firenze, che dice è una giornata di festa ma anche di impegno, di lotta e di memoria. A chiedere sobrietà è chi abitualmente non frequenta questa piazza. Il 25 aprile dunque una festa troppo seria per questo governo.
E allora, il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, Vannino Chiti, ce l'abbiamo collegato con noi. Buonasera, presidente, grazie di essere con
buonasera,
noi.
Buonasera, grazie a voi.
Questo invito alla sobrietà, insomma, come l'ha accolto lei?
Com'è un'invenzione strumentale, perché le manifestazioni del 25 aprile sono manifestazioni politiche, serie, politiche, non partitiche, serie. Bella Ciao è il canto della libertà in tutto il mondo e serve a ricordare e a impegnarci nell'attualità, a ricordarci che la liberazione è stata contro il fascismo, contro il nazismo e ha fatto terminare la Seconda Guerra Mondiale, a impegnarci nell'attualità perché i valori delle libertà, della giustizia e della pace vadano avanti e si affermino, dipende da noi.
Ma lei che ha una certa esperienza, perché è stato uomo delle istituzioni, vicepresidente del Senato, presidente della Regione Toscana, come valuta questa sortita che è grossolana nei termini in cui è stata proposta? Perché cioè, è veramente una cosa che non sta in piedi, no? In qualsiasi senso la si voglia guardare. Che impressione lei ha avuto dell'uscita di Musumeci, poi, se non erro?
Allora, primo la strumentalizzazione della morte del Papa. Una strumentalizzazione non solo per cercare di utilizzarla perché non ci siano le manifestazioni il 25 aprile. Le faccio notare che non l'ha chiesto la Chiesa Cattolica. E in secondo luogo, una strumentalizzazione, perché si stanno rifugiando, questo per me che sono un credente è la cosa che mi colpisce di più, cioè il fatto che chi non ha mai condiviso né una parola né ha compiuto un'azione minima in coerenza con le parole del Papa, oggi cerca anche di strumentalizzarlo. Ecco, un pochino troppo. È un'ipocrisia che io penso, spero soprattutto, che venga rifiutata.
Ma da dove viene questa? Perché appunto è così scoperto il gioco che non so, viene, sembra quasi un boh, un non viene, prego, prego.
Viene dal fatto che non c'è purtroppo una memoria condivisa della resistenza, della liberazione e quindi del 25 aprile come festa, che è festa di un popolo che ha sconfitto il fascismo e il nazismo. Non è una festa di parte, cioè dietro questa posizione si riflette purtroppo, ripeto, il fatto che qua ci sono alcune forze a destra che non si sentano di dichiararsi, non si sentono dichiararsi antifasciste, ma al massimo sono afasciste, e non è la stessa cosa, perché l'indifferenza non è la partecipazione. Vede, siccome dalla liberazione e dalla resistenza è nata la Costituzione, e nella Costituzione ci sono valori e contenuti opposti al fascismo, non si può aderire realmente fino in fondo alla Costituzione se non si è anche antifascisti, e dunque se non si fa propria quella festa dell'antifascismo, cioè della liberazione dell'Italia e più in generale poi mesi dopo dell'Europa dal fascismo e dal nazismo.
Peraltro io mi sbaglierò, ma c'è anche forse un'operazione un po' furbetta di basso livello, perché se andiamo a leggere poi come la commentano da destra questa vicenda, ad esempio il Giornale dice insomma non sono mai contenti, è il loro Papa, io semplifico così, no? Papa Francesco, gli facciamo 5 giorni di lutto e questi si lamentano, no? C'è un po' anche questo, come dire, questo giochino di basso livello che tende a tirare da una parte e dall'altra poi la figura del pontefice. Come lei diceva, per un uomo di fede è doppiamente offensivo, se vogliamo.
Sì, è offensivo perché il Papa non è di sinistra o di destra, il Papa e il Papa Francesco in modo particolarmente coerente e accentuato cerca di attuare e dice quello che è il messaggio del Vangelo. Allora è come se questi di destra, a cui lei faceva riferimento, voglio sperare non tutta la destra, ci sarà anche una destra democratica, me l'auguro con tutto il cuore, intendiamoci, dicessero il Vangelo è di sinistra, se lo legge se lo compri la sinistra.
Molti l'hanno detto, no?
Ecco,
si ricorderà la lettura marxista del Vangelo.
Come no?
Quindi
quello me lo ricordo, ma insomma, ecco, non penso che quelli a cui facciamo riferimento siano a questo punto, non lo so, e comunque si commenta da soli. E poi pensi, lei dice ha fatto questi casi, ma non so se ha presente il Giornale La Verità. Lì siamo oltre, non c'è proprio il senso del pudore.
Non c'era arrivato. Grazie Vannino Chidi, presidente istituto storico della Resistenza. Buona serata
e
buona liberazione.
Viva il 25 aprile, e che domani siano grandi incontri. Speriamo.
Assolutamente, assolutamente. E a proposito, per l'appunto del 25 aprile, della festa della liberazione, sentiamo la scheda curata da Viola Giacalone sugli eventi principali a nostra regione.
A Firenze le commemorazioni ufficiali si aprono alle 8 al cimitero di Trespiano con Diamo un futuro alla memoria, omaggio a partigiani e deportati, con l'assessora Benedetta Albanese e Valdo Spini. Alle 10 in piazza Unità Italiana è prevista la cerimonia con la sindaca Sara Funaro, il presidente di regione Eugenio Giani e la prefetta Francesca Ferrandino, seguita poi da un corteo fino a Palazzo Vecchio. Alle 11 sull'Aringario i discorsi ufficiali con la sindaca, il giornalista Aldo Cazzullo e la presidente ANPI Vania Bagni. Verrà osservato anche un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco. Firenze antifascista torna in piazza Santo Spirito con un'intera giornata di mobilitazione, pranzo popolare, interventi dal palco a partire dalle 16, tra cui quelli dei giovani palestinesi e di Firenze per la Palestina, corteo antifascista e poi concerto serale. Dalle 9 parte anche la biciclettata resistente, organizzata dalla comunità di base dalle piagge. Partenza da via Pratese fino a piazza Primo Maggio a Brozzi, mentre alle 15 si muove la passeggiata della resistenza, da Rifredi fino all'Istituto Farmaceutico Militare. Sempre nel pomeriggio diverse merende partigiane animeranno i circoli cittadini. Alle 17 il circolo 25 aprile di via Bronzino inaugura anche una nuova piazza di quartiere con un grande murale realizzato dal collettivo di artisti Guerriglia Spam. A Livorno, dopo l'omaggio ai caduti e il corteo ufficiale da piazza Cavour, diverse realtà cittadine, tra cui l'ex caserma occupata e scuola di carta, porteranno in piazza la solidarietà alla Palestina, collegando la resistenza italiana alle lotte odierne contro l'oppressione. A Pisa, cerimonie ufficiali al mattino e in notturna il primo appuntamento con la Pisa Night Experience, speciale Seconda Guerra Mondiale, partirà alle 21 dalla Torre Piezometrica. Durante il giorno, visita guidata alla mostra Dalla guerra alla liberazione, corsa popolare e concerto alle logge di Banchi. Siena apre le celebrazioni con musica in piazza Matteotti e prosegue con una messa e un concerto paralleli alle 11. Nel pomeriggio il movimento Login darà vita a un corteo non istituzionale. A Prato il corteo istituzionale partirà alle 10.30 da piazza del Duomo verso piazza Santa Maria delle Carceri.
Insomma, voi come la risolvete questa cosa della sobrietà? 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi. Nico la risolve abbastanza semplicemente, ci scrive: chiedono di essere sobri loro che mi sembrano ubriachi. Questo proprio ho scritto con l'elisione della I iniziale. C'è una polemica a Orbetello perché il sindaco ha negato il patrocinio all'evento per il 25 aprile, l'AMPI scenderà comunque in piazza. La questione riguarda il fatto che l'AMPI non aveva invitato il sindaco di Orbetello e il sindaco di Grosseto alla manifestazione, ma l'AMPI dice non l'abbiamo invitato alla manifestazione di Grosseto. Fratelli d'Italia dice che l'AMPI insomma è da stigmatizzare perché non ha invitato i sindaci. E poi per quanto riguarda la Toscana c'è questa polemica che riguarda il comune di La Strassigna per la cancellazione di un concerto il 25 aprile. Buonasera al sindaco di Lastra, Emanuele Caporaso. Grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
Come stanno le cose, sindaco?
Ma guardi, sinceramente sono abbastanza un po' anche stupito dal clamore di questa cosa. Sinceramente la questione è che noi celebreremo il nostro 25 aprile come abbiamo sempre fatto, con una programmazione di 3 giorni. E abbiamo tolto un plus che avevamo messo per l'80° della liberazione, era questo concetto di quarto potere che era il primo giorno, e l'abbiamo tolto semplicemente perché il concetto si doveva tenere in piazza del comune sotto le bandiere di Stato Azzurro. Io credo che non sarebbe stata un'immagine edificante questa cosa qua, e quindi abbiamo deciso di annullare questo concetto, tutto qui. Tenendo saldi e saldi tutte le altre cose che sono il cuore della manifestazione del 25 aprile, che insomma io ben conosco perché ho sempre partecipato fin da quando ero piccolo e ho dei valori incisi dentro di me in maniera indelebile. Quindi tutta questa polemica, peraltro con delle parole sinceramente molto forti, perché se dalla cancellazione di un concerto si deve arrivare a dire che il sindaco di La Strassigna è un mafioso ed è un fascista mafioso, sinceramente io ci rimango amareggiato, ma lo dico per la storia che ho e per quello che il comune di La Strassigna fa tutto l'anno di diciamo salvaguardia di quello che sono i valori 25 aprile. Evidentemente le persone hanno puntato solo questa cancellazione, che non è legata assolutamente alle indicazioni che vengono da altre parti, ma è sinceramente una questione di sensibilità verso questa immagine, aver avuto un concetto sulle bandiere di Stato adulte.
La sua posizione è chiara, ci chiedono dal WhatsApp, e glielo chiedo anch'io perché una domanda mi era venuta in mente, ma per evitare polemiche non bastava spostarlo allora il concerto?
Ma guardi, la questione dell'assassinio ora chiaramente tutti non sanno, però noi abbiamo una piazza su cui insiste un cantiere, che è la piazza più grande, però c'è un cantiere.
Sì, l'abbiamo raccontato in diretta, o sbaglio?
Si ricorda, esatto. Benissimo. Poi sulle strade abbiamo il mercatino, quindi noi non avevamo logisticamente, anche per i piani che erano già stati fatti, la modalità di spostarlo altrove, se non resegarlo in zone che sinceramente mi sembrerebbe anche peggio, ecco, sinceramente. Quindi è semplicemente questo, e poi uno ci può leggere quello che vuole, però ecco, i valori del 25 aprile, guardi, sono ben saldi dentro di me.
La ringraziamo anche per insomma le parole accurate che ha usato e per il fatto di averci comunque messo la faccia e la voce in un momento in cui...
Assolutamente, guardi, non è un problema, ma guardi, io in fondo sono sereno perché appunto so quello che porto dentro me stesso, e quello che appunto dispiace è che per una cosa del genere, leggendo alcuni post, e poi sono persone, molte non sono nemmeno di Lastra, si permettono di poter giudicare una persona senza sapere quello che c'è stato prima, la storia di questa persona, con delle parole veramente infamanti. Vabbè, comunque questo, insomma, tanto.
Vabbè, sì, magari in futuro lo riorganizziamo questo concerto, quindi tutti più tranquilli.
Certo, io guardi, per la musica sono sempre molto disposto, ci mancherebbe.
Grazie Emanuele Caporrasso, sindaco di Lastrassigna, buona serata, grazie di essere stato
a
con noi.
A lei, a voi, grazie a voi.
E allora chiudiamo quest'ampia pagina ricordandovi che per il 25 aprile non saremo con la programmazione canonica, tradizionale, Newsline eccetera eccetera, ma non vi lasceremo soli naturalmente, due speciali, testimonianze, analisi, riflessioni, musica di resistenza di ieri e di oggi, domani dalle 10 alle 12, poi dalle 16 alle 18, programmazione dedicata a due speciali realizzati dalla redazione giornalistica e musicale 80 anni dalla liberazione per un futuro antifascista. Contributi, e poi troverete anche su controradio.it ai quali sarà dedicato il podcast Cosa è successo di questo fine settimana.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.it.
Siamo ribelli per un ideale.
25 aprile, festa della liberazione, e 1 maggio, festa del lavoro. Due giornate speciali per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 25 aprile e 1 maggio, due giornate speciali su Controradio.
Controradio.
Più John lo sa, 70 anni e tornerà. a Debra c'è nel suo fucile. Se deve andare un partigiano e lotterà, c'è pietà. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, a sangue freddo in pieno sole. Ora sai che il primo colpo va sparato qui.
Allora, la nostra Simona dice, a proposito, no, della sobrietà, proporrei la disobbedienza all'idiozia. Buon 25 aprile a tutti, buon 25 aprile anche a te. Non capisco, è un altro messaggio, perché si continua a pretendere il fatto che un governo fascista condivida i valori della resistenza. Sono fascisti per forza, non è così. Il problema è che chi condivide questi valori non fa nulla quando vengono annullati concerti, bande che sono addirittura le manifestazioni istituzionali. Per fortuna, insomma, in Toscana, a parte il caso di Orbetello che abbiamo citato, avete sentito anche quello che ha detto il sindaco di La Sarsigna. Poi ognuno naturalmente si fa la propria idea. Daniele ci dice: e domani si cantano tutte le canzoni della resistenza da mattina a sera. Buona liberazione. A proposito di sobrietà, che poi, insomma, conoscendo, avendo così l'idea mediatica di Papa Francesco, forse non gli sarebbe nemmeno disgarbato, per dir così, ma non posso fare naturalmente una, come si dice, un'interpretazione del pensiero ecclesiale o governativo ecclesiale. Da un primo esame delle lesioni, il dottor Robby Manghi ha ritenuto che le lesioni sul polso sinistro di David Rossi siano di tipo lacero-contuso, quindi poco compatibili con una caduta stampo di quel tipo. Ha inoltre sollevato dei dubbi sull'origine delle lesioni, se cagionate dalla caduta invece che da un'altra causa, come una pressione esercitata in altro modo. Questo quanto si legge nel resoconto stenografico della riunione odierna della commissione parlamentare d'inchiesta BIS sulla morte dell'ex capo comunicazione della banca MPS David Rossi il 6 marzo 2013, quando il manager precipitò dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni. Questo per quanto riguarda la morte di David Rossi. L'orologio era un sector expander cronografo e sono stati reperiti separatamente anche i cinturini, perché erano realizzati da un'altra casa di produttrice, ovvero la Casio, e da qui sono state fatte naturalmente tutte le valutazioni. Il TAR della Toscana ha respinto il ricorso della società Sky Road 236, confermando perciò la revoca di un'autorizzazione per servizio NCC, noleggio con conducente, a suo tempo rilasciata dal comune di Scarperia San Piero in provincia di Firenze, nel Mugello, a causa della violazione del vincolo di territorialità. Questo è stato ribadito insieme con l'obbligo per l'NCC di avere sede e rimessa operativa reale nel comune che rilascia l'autorizzazione. Ne dà notizia il gruppo antiabusivismo fiorentino, secondo cui si tratta di una sentenza netta. Il TAR, spiegano, ha chiarito senza ambiguità che l'obbligo per l'impresa NCC di disporre di una sede, di una rimessa operativa reale non fittizia nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione è ancora in vigore. In una nota il gruppo ricorda che il comune di Scarpieri e San Piero aveva già revocato altre autorizzazioni ritenute irregolari, come l'autorizzazione 36, decaduta con atto del 13 giugno 2018. La sentenza rafforza un orientamento chiaro: la tutela della legalità e del lavoro regolare nel trasporto pubblico non è di linea, è una priorità. A Firenze, fa sapere il gruppo antiabusivismo, la legalità non è negoziabile, chi lavora nel trasporto pubblico non di linea deve attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. È arrivato un messaggio breve, proviamo a mandarlo così senza rete. Vediamo.
Ciao Domenico, domani sobrietà, io bevo tutta acqua.
Il Tibe. Ti ricordi che per qualcuno però l'acqua fa male, eh? Attenzione. Mi sembra che fu il ministro Lollobrigida, disse, insomma, l'acqua provoca malattie, quindi insomma provoca l'abuso dell'acqua. Ora ricerco la frase, fu abbastanza così, e surreale anche quella cosa lì. C'è tempo fino al 30 aprile per registrare le targhe delle auto e ottenere così il pass sosta che sostituisce le vetrofanie. economie. Per gli irregolari, occhio alle sanzioni in vigore dal 1 maggio. Il nuovo sistema messo a punto dall'amministrazione comunale di Firenze mantiene le agevolazioni per i residenti che, oltre a continuare a parcheggiare gratuitamente nelle proprie ZCS di appartenenza, potranno acquistare dei mini abbonamenti per le altre singole zone a controllo della sosta a costi contenuti. I dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
ZCS, siamo al countdown finale. Il 30 aprile si chiude la chiamata del Comune di Firenze alla registrazione delle targhe per avere garantita la sosta gratis nel quartiere di residenza, e i 2/3 dei fiorentini sembrano aver preso sotto gamba la deadline. Forse ignari che, scaduti i termini per inserire i dati sul portale www.servizidellastrada.it, scatteranno le sanzioni, multe salate a partire dal 1 maggio. Tasche e lancette su questo rapporto dispari si sta concentrando anche la campagna social della Società dei Servizi della Strada, per ricordare che basta un click per sostituire la vecchia vetrofania che va in pensione, per lasciare spazio a un sistema più smart, dove si pagheranno via abbonamento almeno una delle altre zone rispetto alla propria. Costerà 10 euro al mese, 5 per chi avesse un ISEE inferiore a 12.500 euro, oppure 100 euro su base annua. Via dunque la carta di circolazione dal cruscotto, non avrà più valore davanti a un agente della municipale che, grazie al dispositivo Cerbero installato sulle volanti, potrà verificare le irregolarità delle auto. Così potranno fare anche le scancare in circolazione. Buone notizie invece per chi possiede una macchina elettrica: potrà continuare a parcheggiare gratuitamente negli stalli blu promiscui. I non residenti avranno uno sconto del 50%, pagano gli ibridi. Sotto a chi tocca, dunque, è giusto il tempo di una breve sosta nel web.
Altri esami delle acque del fiume Rovigo, invaso dai rifiuti di una discarica degli anni 70 emersa da una frana mossa dal maltempo di marzo, confermano che non ci sono motivi di allarme. Lo rende noto l'ARPAT, l'Agenzia Ambientale della Regione Toscana, secondo cui lo studio della comunità di microinvertebrati bentonici non evidenzia motivi di allarme rispetto ad eventuali impatti dovuti alla presenza di rifiuti in alveo. Si tratta della valutazione della qualità biologica a seguito della dispersione di rifiuti originati da una frana a Palazzolo sul Senio, fatta in una stazione di campionamento Macrobentos a Valle della Frana. Questi ultimi prelievi, dice ARPAT, risalgono al 7 aprile e sono circa 20 giorni di distanza dalle forti piogge che hanno causato l'evento franoso. Sono stati prelevati campioni a monte e a valle della frana e del rivestimento dei rifiuti nell'alveo per fare un confronto. Sono stati campionati macroinvertebrati acquatici dai quali possono ricavarsi eventuali inquinamenti. L'ARPAT, esaminando la comunità macrobentonica, definisce la qualità biologica del fiume in uno stato ecologico buono, quindi non emergono, secondo l'ARPAT, motivi di allarme rispetto ad eventuali impatti dovuti alla presenza dei rifiuti in alveo. Saranno circa 1.500 gli alloggi pubblici attualmente sfitti, che nel giro di 3 anni saranno recuperati e resi di nuovo disponibili. La Giunta Regionale Toscana, infatti, su proposta dell'assessore alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli, ha approvato una misura da 27 milioni di euro per gli enti gestori del patrimonio per realizzare nel prossimo biennio opere di recupero e ripristino di edilizia residenziale pubblica, con priorità di intervento per gli alloggi sfitti. Secondo i dati dell'ultimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, quasi il 10% del patrimonio ERP è libero, ma non può essere assegnato perché bisognoso di interventi di manutenzione. Parole crudeli, come i social armano il linguaggio. È stato questo il tema della puntata di oggi di Un 25 novembre al mese, la trasmissione mensile di Controradio per dare spazio e voce a una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Ospite in studio la docente, saggista, esperta di linguaggi inclusivi Leonora Pinsuti, che ha ribadito come, anche in vista del 25 aprile, le parole liberazione e resistenza possono essere pensate, interpretate anche in un'ottica di contrasto alla violenza di genere e al sessismo. Sentiamo.
Credo che ciascuno e ciascuna di noi debba veramente riflettere sull'importanza dello strumento che noi abbiamo fra le labbra. Noi non ci rendiamo conto che la parola è uno degli elementi principali, non soltanto del nostro renderci umani, ma del nostro renderci soggetti storici, e quindi del nostro renderci soggetti sociali con delle responsabilità collettive che consentono di mutare significativamente l'ambiente. Diciamo che noi possiamo metaforizzare due elementi rispetto al 25 aprile, che è una data ineludibile del nostro processo democratico, e cioè due parole che possono essere metaforizzate: resistenza e liberazione. E questo riguarda anche la violenza di genere e i sessismi. Da un lato, resistenza a tutte le componenti ideologiche e storiche che di fatto tendono a normalizzare quello che è invece eccedente e assolutamente inaccettabile, e liberazione da tutti quegli elementi ricorsivi e oramai introiettati che ci producono una lettura di soggettività differenti. Le donne in quanto soggetti che ne subiscono gli effetti, e gli uomini in quanto soggetti, non nella loro individualità ma nella loro collettività, che agiscono il patriarcato, debbono interrogarsi su come liberarci da queste concrezioni. Dobbiamo esercitare una vigilanza attenta, perché nessuna libertà è facile e soprattutto è gratuita.
Cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento: La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19, alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Hit List. Le novità fresche fresche della settimana e tutto quello che c'è di buono da ascoltare. Selezionato dalla redazione musicale di Controradio con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14. E in podcast su Controradio.it.
Hit List. Solo su Controradio.
Controradio.
Che poi sta roba della sobrietà, stavo pensando, è diventata tipo un meme oramai, no? Cioè, nel senso, alla fine, se doveva essere un'operazione di comunicazione, mi sembra che si sia rivoltata su chi l'ha pensata. Vabbè, comunque. Allora, tra un po' la storia che dedichiamo, come abbiamo detto, ai borghi, in vista della Primavera dei Borghi, iniziativa proprio per far conoscere, promuovere queste realtà cosiddette periferiche, piccoli paesi, che poi sono l'anima dell'Italia, le zone più interne e non solo, e ne parleremo con il sindaco di San Buca Pistoiese, Marco Breschi. Intanto vediamo qualche altra notizia. Scoperto dai carabinieri il presunto autore dell'omicidio di un'egiziana accoltellata in un ex albergo di Montecatini Terme, l'Hotel Impero, dove il 20 marzo del 2024 fu trovato il corpo mummificato della vittima Ibrahim Abdallah Mohamed Sakharan, 26 anni. Secondo quanto riporta il Tirreno, il GIP ha fatto notificare una misura cautelare in carcere al marocchino Mohamed Ben Saria, 30 anni. Si tratta di una lite per questione di droga divampata nello stabile occupato da abusivi, culminata all'omicidio fatto risalire all'8 febbraio del 2024. Il PM Claudio Curelli riporta allo stesso quotidiano ha riconosciuto che Sakharan era un tossicodipendente ma anche spacciatore, che sarebbe stato punito dall'assassino, il quale riteneva che avesse tenuto per sé dello stupefacente che gli era stato dato per spaccio al dettaglio. due giorni di mobilitazione per chiedere trasparenza alle istituzioni sulla documentazione riguardante il progetto di realizzazione della base militare per i reparti di elite dell'Arma dei Carabinieri all'interno del perimetro del Parco Regionale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli a San Piero a Grado a Pisa. L'iniziativa lanciata per sabato e domenica prossimi dal movimento No Base, che raduna una galassia di sigle politiche e associazioni riconducibili al mondo ambientalista e della sinistra radicale. Il 26 aprile, scrive il movimento in una nota, saremo davanti ai cancelli di Cisama a San Piero a Grado per affermare la piena contrarietà al progetto della base che devasterà il parco e renderà Pisa uno dei più grandi hub militari italiani. Il 27 invece presso il presidio di pace dei Treppini nel cuore del parco, un programma, una grande plurale assemblea, disarmare la pace per riflettere sulle prospettive di lotta dei movimenti pacifisti e antimilitaristi a difesa dei territori. Domenica 27 aprile invece dalle 14 una manifestazione nazionale a Firenze per chiedere la liberazione di Pedro Castillo, presidente del Perù, che è stato arrestato. In Perù c'è stato un colpo di Stato, vogliamo che Castillo torni ad esercitare il ruolo che aveva, voleva attuare riforme molto importanti del paese, l'ha annunciato Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli insieme ai comitati per il Perù in Italia. Oggi c'è già stato un presidio sotto Palazzo Vecchio. Il corteo 27 aprile partirà invece dalle ore 14 da Piazza Santa Maria Novella, arriverà in Piazza Santissima Annunziata.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E allora, come dicevamo, nel weekend prossimo, sabato 26, domenica 27 aprile, in tutta Italia torna la manifestazione Primavera nei Borghi, promossa dall'Archeo Club d'Italia, un'iniziativa preziosa che permette di esplorare non solo luoghi poco conosciuti, ma anche chiese, castelli, scorci antichi, seguire percorsi guidati, insomma, manifestazione che porta le persone in questi luoghi periferici, cosiddetti periferici, poco conosciuti, ma che poi rappresenta, se vogliamo, anche l'anima del nostro paese. Il problema è che di questi borghi si parla spesso, no? C'è tutta una fascinazione, ma il rischio è che diventino dei posti dove è difficile vivere anche per la carenza dei servizi. Buonasera e grazie al sindaco di Sambuca Pistoiese Marco Breschi, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, dunque, questa Primavera nei borghi, lei con che spirito la vive? Che oggi di cosa ha bisogno un borgo per essere non solamente un simulacro di bellezza, se vogliamo, un riferimento di una vita così agognata che poi quelli rinchiusi in città sognano sempre, ma per farli vivere i borghi di cosa hanno bisogno?
Hanno bisogno di un cambio di prospettiva, questo è il punto principale, nel senso, io comprendo e capisco chi, nessuno si offende al metropolitano, chi vive nelle città, pensa alla montagna con un po' di idea del buon selvaggio, nella montagna, alla natura e quant'altro. E quindi queste iniziative hanno il vantaggio, e lo riconosco, di riproporre questo aspetto bellissimo della montagna, ma si dimenticano che poi oltre a turisti, a chi viene su, ci sono chi ci vive tutti i giorni, e viverci è un po' più difficile che passarci un weekend o una gita. E essenzialmente questi territori, in particolare quelli, io non chiamo neanche più periferici, diciamo proprio marginali, ormai le vallate, le testate più alte si sono svuotate, sono completamente vuote, e quindi grossi problemi, perché quando non c'è popolazione in una ferrea legge economica, che ci piaccia o non ci piaccia, si svuota di servizi, di esigenze e quant'altro. Questo è il grande problema.
Ecco, lei peraltro ha combattuto, sta combattendo ancora una battaglia per avere un medico?
Sì, questo è un servizio essenziale, che ovviamente tutti capiscono quanto sia importante avere un medico, che ne va di mezzo la salute, ma nel mio comune non abbiamo medico, ma non è un fenomeno solo legato a questo, ma la difficoltà generale in tutto il paese. Non c'è un giorno che su qualsiasi quotidiano c'è un lamento per la mancanza dei medici di medicina generale. E qua, ecco, oltre a questo manca, che cosa le devo dire, non abbiamo più una banca, abbiamo solo un distributore, tutte le difficoltà sull'intero territorio comunale, che sono 76 km quadrati, cioè un vasto territorio.
Peraltro tra un po' sarà il primo maggio, no? E noi sappiamo tutte le discussioni intorno al lavoro durante il Covid furono molto frequenti, peraltro il lavoro da remoto, la possibilità di scegliersi il luogo di lavoro, questo potrebbe essere un terreno su cui ad esempio potrebbero investire le istituzioni, no? Anche per decongestionare i centri urbani e quindi in qualche modo favorire la residenza nelle aree più marginali che, come dice lei, per una ferrea legge economica riporterebbe i servizi, o no?
È vero, ma c'è un ma che le dico subito.
Sì.
Sto parlando e sono affacciato alla finestra perché se sto in casa non ho connessione.
Eh sì, lo dicevo questo... anche l'altra volta, ancora non gliel'hanno messa.
No, siamo tutti in attesa.
Vabbè, dobbiamo sperare in Elon Musk allora, sindaco.
Per cui no, lo lascio
per una battuta.
Abbiamo abbastanza problemi oltre ad avere Elon qua. E questo è il problema. Di nuovo, per una legge economica, in questo caso errata, si è portato il servizio prima nelle città che nei luoghi che forse ne avrebbero più bisogno. Noi siamo in grandissima e speranzosa attesa dell'arrivo della fibra. Si confida e si spera che la regione che sta facendo un grande sforzo riesca a portarcela. Aspettiamo.
No, no, ma appunto io parlavo di politiche di sistema, cioè di una legge di sistema, non so come dire, di qualcosa che preveda delle strategie finanziate per poter fare quello che si diceva, cioè da una parte incrociare la possibilità oggi di lavorare dal remoto e quindi prendere quella parte della popolazione che non ne può più della vita cittadina, del caos, eccetera, eccetera, e gradirebbe ad esempio, no, trasferirsi.
No, ma io le riconosco di poter fare dei casi di giovani che avevano pensato, quasi scelto, di salire a questo Stambuca Pistoiese, poi si sono resi conto che l'assenza della fibra non le consente di lavorare in modo veloce, corretto, come oggi ci impone il tempo. Questa è una condizione essenziale insieme ad altre. È chiaro che è necessario fare sistema. Io uso un'espressione strana che può sembrare questa: invertire la prospettiva. Non so se lei ha mai provato a usare il binocolo alla rovescia.
Sì.
Se usa il binocolo alla rovescia si vede lontano tutto, è anche affascinante. La politica a volte, la grande politica, ho la sensazione che con questi territori, se invece che usare il binocolo per avvicinarli, lo rigira, forse sbagliando, forse perché non li ritiene così rilevanti e quindi li allontana. Noi abbiamo bisogno di politici che iniziano a usare il binocolo nel modo giusto, cioè che questi territori siano riavvicinati e riportati al centro della discussione.
Lo sa che lei ha usato un'espressione, usava sempre lo scrittore Antonio Tabucchi, e diceva noi abbiamo imparato a costruire dei cannocchiali che ci permettono di guardare lo spazio fino a delle distanze incredibili, ma non riusciamo a guardare i problemi che abbiamo vicino a noi, no? Lui parlava dell'umanità. Così.
Sì, infatti uso un'espressione, può sembrare, io credo che qui per vedere un nuovo modo di vivere quassù, attenzione, ci vuole un nuovo umanesimo, che alcuni che vivono in città, nelle famose bollenti città, ci sono anche bellissimi libri, racconti, sentono questa esigenza, però attenzione, non confondiamolo con l'esigenza, venite qua, di sentirsi tutti un po' selvaggi.
Assolutamente, un po', ma lei l'ha chiarito benissimo, benissimo all'inizio. Sì, sì, il buon selvaggio è una bella immagine.
No, perché le posso raccontare di ragazzi che sono venuti qua, hanno resistito un anno e mezzo, poi si sono accorti che la vita è complessa, difficile, le strade non ci sono, frane e così via. Io credo che la montagna, per essere rivissuta, deve essere un punto di partenza, un punto di movimento. Non si può pensare più alla montagna dove uno ci sta stabilmente. Invertiamo la funzione. Molti stanno in città e poi devi si muovere. Si può stare in montagna e muoversi verso il mondo.
Questa mi sembra una inversione interessante. Grazie sindaco. Sì. Buona serata.
Bene, a presto. Buon 25 aprile.
Altrettanto. A lei. Sì. come dire, avvenne di sindaci così, no? No, insomma, prospettiva interessante. Allora, domani le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata del 25 aprile, in mattinata poco nuvolosa, salvo nubi basse anche consistenti, fino alle prime ore sul Valdarno inferiore e medio, pomeriggio aumento di instabilità con possibili rovesci e brevi temporali sparsi all'interno, venti deboli variabili massi mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove, temperature minime e lieve calo, le massime pressoché stazionarie. È davvero tutto, tra pochissimo lì a Milano per il GR Network. Una buona serata e l'augurio più bello di un magnifico 25 aprile. Buona festa della liberazione a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
It's in Paris.